Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovati e ben ritrovati alla pillola va giù in questa domenica. Un saluto da Anaïs Porgors. E il Festival dei Diritti Umani sta per iniziare, si terrà da domani 5 maggio fino al 7 maggio a Parco Center via Ambrogio Binda, con alcuni appuntamenti anche all'Università Statale di Milano. Un programma ricco di contenuti e dibattiti, si parlerà di libertà di informazione, libertà d'espressione, referendum sulla cittadinanza, disagio mentale, violenza sulle donne, anche con un intervento di Giulio Cecchettin. Ma per maggiori informazioni vi rimando al programma completo su www.fondazionedirittiumani.org. In questa occasione ho deciso di farvi ascoltare due podcast realizzati da alcune classi che parteciperanno all'evento e con cui abbiamo lavorato tutto l'anno. Si tratta di lavori nati grazie al contributo di SOS Mediterranee, due progetti molto interessanti realizzati con impegno e sensibilità. Il primo è stato realizzato dalla terza ASSAS dell'Istituto Modugno di Conversano e il secondo dalla classe terza G dell'Istituto Floriani di Vimercate. Ora ascoltiamo insieme il lavoro che questi ragazzi hanno realizzato, che in questa trasmissione diventano un unico racconto. Buon ascolto.
C'è un piccolo mare al centro del mondo, che gli antichi romani chiamavano Mare Nostrum, il nostro mare. È il mare tra le terre, il Mediterraneo, un mare che un tempo univa paesaggi, popoli, civiltà che dialogavano tra loro da una sponda all'altra.
Oggi quel mare divide. Si chiama ancora Mediterraneo, ma per migliaia di donne, uomini e bambini è diventato frontiera liquida, confine, abisso. Ogni anno migliaia di disperati lo attraversano, spinti da guerre, persecuzioni, povertà. Fuggono in cerca di una speranza e spesso trovano solo respingimenti, muri invisibili, morte.
Le rotte migratorie mediterranee sono sempre state attive, ma il loro uso si è intensificato a partire dal 2011 con la primavera araba e il crollo della Libia. Il vuoto di potere ha lasciato spazio a milizie, trafficanti e detenzioni arbitrarie. Dal 2014 ad oggi si stima che oltre 30.000 persone abbiano perso la vita cercando di attraversare il Mediterraneo.
Secondo un rapporto di Oxfam, tra il 2017 e il 2022 circa 80.000 migranti sono stati intercettati nel Mar Mediterraneo e riportati in Libia. Di 20.000 di loro si sono perse le tracce nel solo anno 2021. Solo nel 2023 sono stati quasi 300.000 i migranti arrivati via mare in Europa. Una crisi silenziosa che non sempre fa notizia. Eppure accade ogni giorno.
A questa emergenza umanitaria l'Europa ha risposto con una politica migratoria restrittiva, focalizzata sul controllo dei flussi migratori irregolari, l'accelerazione dei rimpatri e la cooperazione con paesi terzi come la Libia. La riduzione delle missioni di salvataggio pubbliche è un crescente ostacolo al lavoro delle navi umanitarie e delle ONG che operano nel Mediterraneo. Le ONG umanitarie sono spesso accusate, ostacolate, criminalizzate. Ma mentre la politica discute, loro agiscono. Una di queste, SOS Mediterranee, dal 2016 ha soccorso in mare oltre 40.000 persone. Una di queste si chiama Mariam.
Mi chiamo Mariam Conte, vengo dal Sierra Leone, in un piccolo città dell'Africa. Quando sono arrivata in Italia avevo 9 anni, avevo solo 8, e quando mia madre ha deciso di lasciarmi venire in Italia, perché comunque avevo un problema all'orecchio e avevo bisogno di cura urgente. Quindi ho viaggiato dal Sierra Leone, dal mio paese, fino a Libia da sola, senza conoscere nessuno praticamente. Ero piccolina, quindi non capivo niente. Dove mi buttavano andavo.
Sola, all'età di 8 anni, Mariam si mette in viaggio attraverso il Sahara e la Libia, dove assiste a violenze, stupri, uccisioni e rischia più volte di essere a sua volta violentata e uccisa. Dopo più di un anno dall'inizio del viaggio, una notte, insieme a centinaia di altri disperati, si imbarca su un gommone diretto in Italia.
Poi ovviamente abbiamo preso il gommone, perché non è la barca, dove hanno messo 200, se non sbaglio anche 300 di persone in questa, dove ovviamente apriamo le gambe, uno seduto dopo l'altro, non si respirava, non si sapeva neanche come stava lo stato del mare, se il mare era agitato oppure no, oppure si poteva fare il viaggio oppure no. Quindi noi eravamo lì messi, e poi l'uomo a guidare il pulmone non sapeva neanche come funziona. Loro si lasciano, spingono il gommone e dicono guidi tu, vai tu. Poi se vi beccano, cavoli nostri ovviamente, se succede qualcosa che ci viene a salvare, buttate i documenti, buttate tutto, andate. Per alleggerire il gommone bisogna buttare tutta la valigia, tutti i documenti, tutto quello che hai bisogna buttare. Però quel giorno il mare comunque era molto agitato, infatti ci sono alcuni gommoni che si sono è scoppiato e sono stati anche tanti morti. L'unico gommone che è stato salvato è la nostra. Però in quel gommone comunque c'era una signora incinta che io tendevo a proteggere per non far sì che si schiacciano la pancia, però allo stesso tempo questa signora mi copriva gli occhi, perché comunque ci sono gente che si buttavano nell'acqua, a volte si perde la speranza.
Dopo una notte di navigazione su un mare in tempesta che fa paura, finalmente delle luci in lontananza. Sono le luci della Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee.
Quando arriviamo vediamo questa luce, perché comunque la nave SOS, loro stanno sempre al mare. Cioè stanno proprio lì fissi, quindi noi vediamo quella luce, quelli che stavano male, che stavano morendo, quelli che sono stati violentati, quelli che sono stati picchiati, siamo alzati tutti insieme, abbiamo continuato a cantare, ballare di felicità, è come se abbiamo visto la salvezza, la luce. Poi sono arrivati loro a aiutare prima i bambini, cioè anzi prima le donne incinta, poi i bambini, poi vabbè, gli uomini.
La prima volta in cui siamo stati imbarcati mi sentivo un po' strana, perché comunque vedevo gente diversa da me e vedevo, però dall'altra parte ero molto felice, dico madonna, mi sono tutti bianchi.
Poi c'era questa signora, mi hanno subito aiutata, mi hanno subito dato da mangiare, però poi cioè, il cibo che ci davano erano tipo qualcosa una busta che a me non mi piaceva. Lei mi chiama di nascosto, dice vieni qua dentro nella stanzina, e mi dà un panino con qualcosa e dice mangialo qua, poi usciamo. Insomma mi coccolava, mi prendeva, parlava, era molto gentile. Mi è dispiaciuto tanto che ho perso il suo numero, perché comunque mi aveva dato il numero per se avevo bisogno di lei, se avevo bisogno di qualsiasi cosa, di chiamarla, e lei viene subito da me.
Voglio sottolineare questo, che cioè, il nave Mediterraneo SOS sono veramente delle persone che volgono il loro lavoro veramente incredibile, e loro meritano veramente una... Non so, però sono stati incredibili, se non fossi per loro non saremmo qui. Mi sono sentita accolta, non mi è mancato niente, e mi hanno subito soccorsa, quindi dico, madonna mia, l'Italia è proprio un paese accogliente in quel momento, cioè proprio mi hanno fatto sentire a casa senza sentirmi un po' diversa da loro, insomma.
Naufragi di Henry De Luca. Nei canali di Otranto e Sicilia, migratori senza ali, contadini di Africa e di Oriente, affogano nel cavo delle onde. Un viaggio su 10 si impiglia sul fondo. Il pacco dei semi si sparge nel solco, scavato dall'ancora e non dall'aratro. La terraferma Italia è terra chiusa. Li lasciamo annegare per negare.
Per il nostro podcast abbiamo avuto il piacere di ospitare a scuola e intervistare Elisa Fioriello, coordinatrice del gruppo Salvagente di Bari di SOS Mediterranei. Ma che cos'è un gruppo salvagente?
Come organizzazione di SOS Mediterranee abbiamo due tipi di volontari, i volontari di mare e i volontari di terra. E noi siamo i volontari di terra, ci chiamiamo gruppo salvagente perché appunto il salvagente è proprio il simbolo di quello che è il salvataggio.
Qual è il ruolo che svolge un volontario di terra?
L'organizzazione SOS Mediterranee ha tre missioni. La prima è salvare, quindi salvare vite umane. La seconda è proteggere, quindi fare in modo che queste persone siano al sicuro. E la terza è sensibilizzare. E quello che noi facciamo come volontari di terra è proprio prenderci cura di questa terza missione dell'organizzazione.
Dato che questo servizio non ti dà un compenso economico, cosa ti spinge a continuare?
Sicuramente in quanto volontaria tutto quello che faccio è volontariato puro, ma vi dico che il compenso c'è, ecco, c'è una ricompensa che va oltre quella che può essere economica o materiale.
A proposito di questo, anche il personale che lavora a bordo è volontario?
È necessario che il personale di bordo sia altamente qualificato, quindi a bordo troviamo medici, infermieri, ostetrici, mediatori, abbiamo tutte persone che effettivamente lavorano, anche perché considerate che quando sei a bordo il lavoro è H24, quindi non c'è mai una pausa, quindi sì, chi lavora a bordo chiaramente è retribuito e anche per questo non è consentito a tutti di poter salire a bordo della nave, ma solo persone esperte e specializzate possono lavorare a bordo.
Ti è mai capitato di fare accoglienza? Se sì, cosa hai provato?
Specifico che per accoglienza intendo essere stati semplicemente presenti ad uno sbarco, perché noi non siamo un personale addetto all'accoglienza, ma ad esempio quando ci sono gli sbarchi c'è la Croce Rossa lì pronta a dare assistenza ai naufraghi. Però è capitato anche a me di essere presente ad uno sbarco. Per me è stato davvero emozionante. Quello che abbiamo cercato di fare come gruppo, essendo lì presenti, è stato anche dare un semplice saluto, un sorriso a delle persone che probabilmente non ne vedevano da un po'.
Perché invece di parlare di migranti, come sentiamo di solito, parliamo invece di naufraghi? Qual è la differenza? E perché, secondo te, ci sono dei pregiudizi su queste persone?
Noi parliamo del salvataggio di naufraghi perché non ci interessa da dove queste persone provengano, non ci interessa perché queste persone partano, che religione professino, quali sono le loro idee. Quello che a noi importa è salvare vite umane. Ecco perché noi parliamo di naufraghi e non di migranti, perché effettivamente chi andiamo a salvare non è necessariamente un migrante. Non conosciamo la loro storia, non gliela chiediamo affinché possa essere salvato. Noi parliamo di naufraghi proprio perché è una parola scevra da giudizi, opinioni o idee. Purtroppo però ci sono tanti pregiudizi, proprio per questo noi agiamo con la sensibilizzazione. I pregiudizi nascono a volte anche dal sovraccarico di informazioni, oltre al fatto che ci sono tantissime fake news e diciamo difendersi da queste non è semplice. Ecco, non tutti hanno gli strumenti per comprendere quale notizia è reale o meno, e anche per questo la nostra azione in quanto volontari sulla sensibilizzazione è fondamentale.
Quello di Bari è l'unico gruppo salvagente in Puglia, se non forse in tutto il Sud Italia. Come mai proprio a Bari?
Sicuramente il Sud Italia è un luogo fondamentale in cui parlare dei salvataggi in mare, anche perché effettivamente siamo il punto più vicino alle coste libiche o insomma anche a quelle tunisine. Quindi essere presenti qui su Bari è sicuramente qualcosa di essenziale, ma sicuramente quello che avvicina tante persone qui a Bari e ci tiene uniti è proprio il fatto che a Bari abbiamo una storia importante per quanto riguarda gli sbarchi. Il primo sbarco l'abbiamo avuto nel 91 con la Vlora. Tante persone arrivarono dall'Albania e noi non eravamo pronti, e sicuramente erano tempi diversi. Gli sbarchi non erano assolutamente organizzati come quelli di adesso, o comunque non c'era nessuna salvaguardia del naufrago in qualche modo. Quindi per noi a Bari l'arrivo di questa nave fu qualcosa di eccezionale, sbalorditivo, ma anche spaventoso, perché non sapevamo che cosa fare. Quindi a Bari, in qualche modo, nel tempo, si è creato uno spirito di accoglienza e anche di sensibilità verso quelle che sono queste tematiche e quelle del salvataggio in mare.
Intanto ti ringraziamo per essere stata qui con noi oggi e in conclusione ti chiediamo cosa noi possiamo fare nel nostro piccolo.
Ognuno di noi può davvero fare qualcosa. Possiamo condividere un post, possiamo parlarne sui nostri social, possiamo parlarne tra amici, possiamo diventare volontari con SOS o con altre organizzazioni, possiamo parlarne in classe, possiamo proporre una poesia, un film. Abbiamo tutti un peso, quindi ognuno di noi può far qualcosa. Chiaramente ci sono anche le donazioni che si possono fare ad SOS, c'è l'attivismo, ma ognuno di noi può fare qualcosa anche di piccolo, anche partendo dal nostro quotidiano.
Salvare non è solo prendere qualcuno a bordo, salvare è anche accogliere, ascoltare, riconoscere. Il Mediterraneo può tornare ad essere mare che unisce, dipende da noi. Dalle scelte che facciamo, dai silenzi che rompiamo, dai muri che abbattiamo. Mariam oggi è qui. Studia nella nostra scuola, ha nuovi amici, una famiglia, un fidanzato, dei sogni da realizzare. E tutto questo è iniziato con una luce, una mano tesa nel buio del mare.
Sono Belletti Massimo, sono un soccorritore di SOS Mediterranee, sono un ufficiale di coperta, sono partito di casa quando avevo 14 anni perché una volta era così, un ufficiale di coperta e uno che un giorno diventerà comandante, e in questo caso comandante di grandi navi mercantili. Una volta c'era un altro ordinamento, bisognava partire a 14 anni, studiare, me ne sono andato da solo 14 anni da casa. A 19 ero già su mercantile a navigare come allievo ufficiale. E poi piano piano nella vita non sempre si fa quello che piace veramente, oppure si pensa di intraprendere una strada, poi la tua strada è un'altra o sono diverse. Lo vedrete meglio di me nel corso della vostra vita, e sono andato a lavorare con SOS Mediterranee. Ho sfruttato la mia professionalità e i miei studi per salvare gente nel Mediterraneo centrale con questa ONG. Ecco, sono 6 anni che lavoro con SOS Mediterranee. Prima lavoravo su una nave che si chiamava Aquarius, adesso con una nave che si chiama Ocean Viking.
Immaginate di salire su un barcone sovraccarico, in balia del vento, delle onde e della tempesta, lasciandovi alle spalle guerra, povertà e disperazione. È notte, l'acqua è gelida e ogni metro percorso è un rischio, ma quel rischio per molti è l'unica possibilità di sopravvivere.
Sul vecchio gommone regna il silenzio. Una madre stringe il suo bambino cercando di proteggerlo dal freddo. Un giovane, con lo sguardo fisso sull'orizzonte, spera di raggiungere un luogo sicuro. Ma il mare, si sa, spesso è traditore.
È il 2025. Ad oggi tantissimi bambini di ogni età sono annegati, insieme alle loro famiglie, forse durante una limpida giornata di sole, quando il cielo azzurro contrastava tragicamente con l'abisso che li ha inghiottiti. Il Mediterraneo si trasformava da crocevia di popoli a mare di morte.
Erano due ragazzi, uno era maliano e uno nigeriano, 16enni, 17enni, erano alti così, ok? Io sono 1,91 m. Erano più alti di me. Come sono morti? C'era mare molto grosso, era un gommone. È stato un soccorso molto lungo, molto difficile, era molto difficile avvicinarsi, perché quando c'è mare grosso, il gommone che tu salvi, il tuo gommone, spesso vanno a cocciare, quindi devi stare molto attento, devi fare piano, non devi andargli addosso, ma ci sono 3 metri di onda, quindi è molto difficile. A un certo punto arriviamo alla fine del soccorso, rimangono madre e bambini, il gommone era pieno di madre e bambini, pieno di madre e bambini, e c'erano queste mamme con dei bambini tutte a prua. E io ero a metà della loro barca e gli ho detto: venite a metà barca, perché è difficile, non riesco a venire a prua. Camminate a metà barca. E non si muovevano. Il mio amico mi tocca la spalla e mi fa: guarda cosa c'è. E gli ho detto: cosa c'è? Vedevo solamente una montagna di giubbotti. Ma c'era sotto questi giubbotti due ragazzi, li avevano coperti. E queste madri coi bambini non volevano avvicinarsi ai morti. Allora siamo dovuti andare a prua della nave, prenderle fisicamente, perché erano terrorizzate dalla paura. E di forza coi bambini le ho portate sulla mia barca. Sono morti due ragazzi della vostra età, grandi e grossi. Sono morti soffocati, sono morti annegati dentro la propria barca. Sai perché? Perché queste barche, come avevo detto prima, hanno sempre un po' di acqua e benzina dentro. Le madri si sono messe paura. E una madre con un bambino ha una forza che tu neanche puoi immaginare, sai? Sono scivolati questi due ragazzi e le madri e i bambini e il resto delle persone che c'erano li hanno schiacciati. Questi tentavano di venire su, ma li hanno calpestati e la faccia era dentro l'acqua e la benzina.
Ogni volta che qualcuno tenta di attraversare questo mare, una storia di speranza può trasformarsi in tragedia. Troppe persone sono costrette a intraprendere questo viaggio, affrontando rischi e pericoli che segnano profondamente le loro vite.
Pensate di essere su un barcone in cerca di speranza, dopo giorni sotto il sole cuocente e il mare in tempesta. Siete in 300 persone, per miracolo venite salvati, però, secondo una legge marina, possono salvarne solo 245. Spetta veramente ad un pezzo di carta decidere chi deve essere salvato?
A bordo siamo all'incirca una 30. Soccorso, gli ufficiali, il comandante, le infermiere, i dottori, siamo una 30. E noi, per una strana legge, dovremmo salvare 245 persone, no, uno di più. È una cosa assurda, no? Insomma, non è che salvo mezza nave e dopo dico: ah, tu sei il 246esimo, scusa, torna un'altra volta. Abbiamo la capacità del documento è 245, ma siamo stati con 600-700 persone a bordo. Non è che ci fermiamo, se ci sono da fare salvataggi si va avanti.
Thank you.
Grazie a SOS Mediterranee, alle ragazze e ai ragazzi dell'Istituto Modugno di Conversano e l'Istituto Floriani di Vimercate, che ritroveremo da domani al Parco Center. Vi saluto e vi ricordo su www.fondazionediritiumani.org trovate il programma di queste tre giornate. E nelle prossime settimane vi faremo ascoltare altri lavori realizzati dalle classi in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani. Ci salutiamo con Dalle mie parti, Negro Amaro. Un saluto a tutte e tutti voi.
Dalle mie parti si crede in Dio, dalle mie parti sai chi sono io, dalle mie parti. Dalle mie parti si è pane al pane, dalle mie parti chi se ne fotte delle tue parti. Dalle mie parti ci sono io. Lo sai chi sono io, lo sai che è tutto mio, lo sai che quello che calpesti sotto i piedi è il suolo mio. Sai che tu da questa parte non puoi giocare con la sorte. Lo sai che ti sei spinto troppo in fondo oltre l'orizzonte. Lo sai che l'orizzonte è mio, che il mare non è mica tuo. Lo sai che l'acqua che tu ingoi mentre affondi è di mio zio. O forse di qualche antenato, un uomo sempre a me legato. Ci son sempre stato e poco importa che tu implori Dio, sono arrivato prima io. E poco importa che tu implori Dio, sono arrivato prima io. Dalle mie parti si parla poco, dalle mie parti si vive meno, dalle mie parti. Dalle mie parti a testa alta, che se la passi per loro è fatta, dalle mie parti. Dalle mie parti chi crede in Dio deve provare in quale Dio, dalle sia più pane, dalle mie parti c'è solo fine se solo parti. Dalle mie parti me ne vado io. Lo sai chi ero io? Sono sempre stato